Dice pezzo, pezzesca o pazzesca? Non l'ho mai capito, aspetta.
Finalmente c'è Gaia sul pezzo. Pazzesca.
No, è pazzesca, pazzesca. Era bello se diceva pezzesca.
Lo so, è la nostra Clarice. Abbiamo messo la sigla per lei che oggi non sta bene ed è a casa.
Votata. Pronto?
Pronto? Pronto Paolo, mi senti?
Pronto. Pronto, sì, vi sento.
Eccoci qua, allora ti presento a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori. E stiamo parlando con Paolo Simoni, che è il direttore di Home Movies, cioè il primo archivio in Italia che è dedicato interamente alla conservazione, restauro e valorizzazione del patrimonio filmico privato, familiare, amatoriale, giusto?
Esattamente, questo è abbastanza roboante per come viene presentato.
Pa-pa-pa-pam, tutta per esteso. Che cosa fai in soldoni?
Beh, da 20 anni ormai raccogliamo memorie filmiche private, film di famiglia principalmente, ma non solo, cioè tutto quello che è stato prodotto nel corso del Novecento in pellicola, nei cosiddetti piccoli formati, formati amatoriali come il Super 8, che è il Pinotto, ma anche 8 mm, 16 mm e 9 mm e mezzo, che è stato il primo all'inizio degli anni 20 e diffuso in Italia tra gli anni 20 e gli anni 40. Di fatto raccogliamo un patrimonio che è privato ma che diventa pubblico e condiviso e che diventa uno strumento anche molto potente per leggere la storia del Novecento,
certo,
dal basso.
Infatti, perché la domanda era quella, nel senso che il filmino per la famiglia che l'ha prodotto è chiaramente un valore inestimabile, ma per gli altri uno potrebbe dire anche chi se ne importa, invece evidentemente importa sì.
Sì, allora, l'intuizione è di andare oltre questo che se ne importa, che è la risposta che hanno dato in tanti per tanto tempo, non rendendosi conto, forse, ma questo ci succede quotidianamente, che tutto quello che produciamo ha un valore storico in prospettiva ed è una traccia del passato di inestimabile valore. Se pensiamo che grazie, diciamo, agli storici del Novecento, che hanno quelli degli Annales, per capirci, storici francesi innovativi come Marc Bloch, che hanno lanciato questa idea che la spazzatura o qualsiasi cosa ritrovata di un'altra epoca diventa
un tesoro
per raccontare com'era quell'epoca. E così in fondo il film di famiglia è dimenticato, nessuno magari l'ha lasciato in cantina o in soffitta e non sa più neanche come riprodurlo. Prima di tutto, appunto, noi aiutiamo anche le persone a rivedere i propri film e quindi a ripercorrere la propria memoria familiare, ma l'obiettivo è di rendere questa memoria pubblica e condivisa e in qualche modo anche di, appunto, raccontare un secolo.
Quindi tipo funziona che io magari in cantina trovo i video che faceva mio padre, non li riesco più a vedere perché non ho più il proiettore dell'epoca o non ho più delle... non l'ho digitalizzato ovviamente, è rimasto in quella forma in pellicola, lo porto da voi, ve lo dono, nel senso che rimane a voi sia fisicamente che poi automaticamente vi do il diritto, quindi il contenuto...
Esatto. E poi dov'è che è fruibile, tra l'altro?
E poi, esatto, e poi voi lo tenete in archivio, a me ridate una copia digitalizzata, suppongo.
Esatto, la mole, il meccanismo iniziale è stato proprio quello, una sorta di scambio con le persone che ritrovavano i film, spesso anche stimolati da noi, con iniziative che call pubbliche che servono appunto a far venire l'idea di riprendere, di ritrovare questi materiali e di portarli e di poterli rivedere e di condividerli. Noi conserviamo gli originali, specialmente dei film, si tratta di pellicole principalmente e soprattutto dei più datati, che risalgono agli anni 20, agli anni 30, agli anni 40, agli anni 50, e nel dopoguerra poi c'è un po' il boom anche dell'uso delle cineprese amatoriali. E noi li conserviamo come documento storico, quindi l'originale in pellicola, che è il vero documento. Dopodiché il digitale è lo strumento, il formato attraverso il quale oggi noi possiamo fruirne, possiamo farci tantissimi progetti, come ad esempio la piattaforma Memoryscapes, che mette a disposizione delle selezioni di film amatoriali legati a dei temi o a dei luoghi, e ad esempio abbiamo appena pubblicato una selezione sul cibo, che rappresenta un po' i mille modi di riprendere tutto quello che è connesso al cibo, dalla produzione alla distribuzione, ma soprattutto alla fruizione, cioè come ci si filma a tavola, ad esempio.
Le tavolate di famiglia, in sostanza. Ma Paolo, anche su CD ormai, nel senso che a me è capitato proprio recentemente di trovare un CD che sapevo aveva delle immagini girate dalla mia famiglia, ma non avevo più modo di, non c'era più il programma che riusciva a leggermelo.
Ma infatti questa è una questione, diciamo, importante, nel senso che ovviamente è già storicizzato anche l'utilizzo del video, prima analogico fino addirittura agli anni, fino agli anni 80-90, e poi digitale, e tra l'altro questa parabola del filmarsi nata 100 anni fa di fatto era una cosa che prima era per pochi e poi è diventata per tutti. Chiaramente dal video in poi la quantità di materiali è talmente grande che ci sommerge, quindi dobbiamo trovare delle strategie per lavorare anche su questi materiali che hanno uguale importanza storica, ovviamente, nel rappresentare e nel raccontare il periodo di appartenenza. E col digitale, quindi con già i CD, DVD, eccetera, chiaramente le difficoltà paradossalmente aumentano, perché io dico sempre: più si va indietro nella storia dell'umanità, più i supporti sono stabili. Quindi noi abbiamo prima le cose sulla pietra che a migliaia di anni di distanza leggiamo,
certo.
Poi la pelle di pecora, poi la carta, ancora, la pellicola, tutto sommato è stabile. Una pellicola di 100 anni fa noi riusciamo a recuperarla, a restaurarla, mentre non sia rovinata completamente, cancellata, diciamo, dalla cattiva conservazione, dal tempo, dall'umidità e quant'altro. In realtà abbiamo molte più difficoltà col video analogico e digitale, perché i supporti più vicini a noi sono quelli più deboli, e questo è un paradosso, perché se da una parte le memorie antiche sono difficili da ritrovare, anche perché noi, oltre che alla pellicola fisica, raccogliamo anche le storie di famiglie, le storie orali sostanzialmente che riguardano le famiglie.
Quindi quello che c'è dietro, diciamo, il film.
Sì, quello che c'è dietro, perché noi miriamo a avere, diciamo, un quadro, un contesto. Dobbiamo dare un contesto a queste immagini. Spesso sono immagini, appunto, si diceva, chi se ne importa, finché non sai la storia di quella famiglia, forse è anche vero, oppure parzialmente vero, perché non sai chi sono quelle persone. Questi non sono film narrativi, sono film che hanno bisogno di essere completati da un racconto, che è un racconto storico, ma che è anche un racconto privato. Quindi,
sì, perché sono degli spezzoni effettivamente di una linea temporale, di una linea narrativa.
Esatto, poi si tratta di metterli insieme sia quelli della stessa famiglia, ad esempio, cosa che ci proponiamo di fare e in molti casi facciamo quando è possibile, e sia diciamo collettivamente, cioè come un puzzle, come un mosaico, di cui ognuno di questi sguardi è una parte, un punto di vista. Quindi metterli tutti insieme restituisce uno sguardo collettivo, anche un linguaggio, diciamo, che è stato praticato, l'uso sociale, ma anche un lessico familiare, se vogliamo.
Certo. Ma scusami, vai. Volevi chiedere tu, Giampiero, vado?
Vai,
volevo
vadi,
chiederti,
vadi.
Ci sono poi degli eventi anche, vero, che organizzate, dove si possono fruire, diciamo, una selezione che fate voi, che può essere per un argomento piuttosto che per...
Sì, noi organizziamo e partecipiamo a tantissimi eventi, anche territoriali, legati alla, diciamo, alla valorizzazione di questo patrimonio. Io la chiamerei restituzione,
sì,
di questo patrimonio privato pubblicamente. Quindi sono tantissimi gli eventi, tantissime le iniziative, tantissimi anche i progetti, anche filmici, di film documentari, che utilizzano tantissimo questo materiale. Ma diciamo il nostro evento principale, la nostra vetrina, è un festival che si chiama Archivio Aperto, che ormai c'è da tanti anni a Bologna, diciamo in ottobre, verso l'autunno, e questo festival è proprio dedicato alla riscoperta di questo patrimonio e al riuso che se ne fa oggi, diciamo nel cinema, ma anche nell'arte, ma anche, diciamo, in tutti gli usi possibili, perché questo è materiale audiovisivo estremamente trasversale. Noi quindi ragioniamo molto sui temi, ci allacciamo a tantissimi temi storici che riguardano, diciamo, la nostra storia, la nostra nostra identità in senso molto ampio, quindi ogni volta è un'occasione diversa, sono tantissimi gli sguardi degli storici, degli scrittori ad esempio, che si posano su queste immagini e ci danno delle chiavi di lettura sempre nuove.
Allora, stanno arrivando un po' di messaggi, Paolo. C'è Gius che scrive: ai miei tempi per la laurea era regalo usuale la videocamera digitale che iniziava ad avere prezzi accessibili. E poi vabbè, non esiste filmato fatto da quegli apparecchi perché ci sbronzavamo e finivamo male. Però questo è un tuo problema, Gius, insomma. Mentre Letizia...
Più che un problema è una caratteristica, ecco, esatto. Giudicherei.
Letizia che scrive: io ho tanti Super 8 della mia famiglia, filmati anni 60-70, se riesco a ritrovarlo anche un filmato anni 30 di una meravigliosa messa in scena di Biancaneve girata da mio nonno con protagonisti i suoi figli, come vi contatto?
Ci contatto attraverso il nostro sito unmovies.it o scrivendoci a info@unmovies.it e ci presenta, diciamo, il proprio fondo familiare. Questo già sembra molto interessante perché se parte dagli anni 30 e arriva per esempio agli anni 60 è una saga che passa diverse generazioni, oppure anche con i buchi, per carità, ci possono essere, però sono i casi forse anche più significativi, no? Lavorare su queste storie di famiglia lungo i decenni, e poi si arriva al periodo, magari sono anche poche ore, perché un'altra caratteristica, essendo costoso all'inizio e in mano a pochi, poi sempre più diffuso fino al fenomeno di massa con il Super 8 e poi con il video praticamente aperto a tutti, però ecco, era un passatempo, chiamiamolo così, ma anche molto di più per alcuni, costoso, e quindi in poche ore hai decenni di vita di una famiglia. Con il video, quando diventa uno strumento completamente diverso, con una sola cassetta c'hai delle ore, magari è solo un pomeriggio oppure una festa di laurea o quant'altro, quindi cambia completamente tutto il linguaggio, ma anche il modo di registrarsi, di rappresentarsi, fino ad arrivare al contemporaneo in cui, come dire, il telefono, lo smartphone, questi dispositivi servono non solo e non tanto per rappresentarsi per il proprio privato, ma già per dare un'immagine di sé in pubblico, diciamo, attraverso i social network e quant'altro. Quindi cambia veramente ed è interessante vedere cosa, diciamo, rimane costante, cosa cambia attraverso le varie fasi tecnologiche e sociali, ecco.
Perfetto, Paolo.
Grazie.
Allora, noi ti ringraziamo tantissimo. Volevo dare i due siti, sia homemovies.it, che poi scriveremo anche all'interno della descrizione della puntata, così lo trovano tutte le ascoltatori e le ascoltatrici, e anche memoryscapes.it, che è la piattaforma dove si possono andare a vedere divisi per argomento un po'.
Così capite se quello che avete in casa può essere in linea,
esatto,
con quello che raccoglie.
Ti ringrazio tantissimo per averci raccontato questa realtà e ci sentiamo presto.
Ciao.
Ciao,
ciao,
buona domenica
e buon proseguimento.
Winning.
On my boss shit, am I that obvious? Top of a naughty list, slate for an audience. In Vegas, I play and I always win. Women and a lot of men, shit like a jungle gym. On my boss shit, shots and I'm calling it. Move, making all the hits, dudes pay like benefits. Cause I can't hit them where I know it hurts. Floss and I put in work, rock with my written word. See, every L I took made me strong. Made me fight so hard, made a brand new song. So many ways I had to get along. Made me grow up fast, now my money long. Sheesh. Made it look easy. Came through the door, voice sounding breezy. Kicked up, I'm peace. Sent for family, ask for RIPs, please. He's messaging, I say, come and see me. Make me think twice about catching feelings. I don't mean to say I took the long way, but I've been ghost like and my gut is hungry. They gon' pose like they're the one that's all real. I pull up to your duties, all feels. I put up a new mood board for reals. I look up a new moon that's on hills. On my boss shit, am I that obvious? Top of a naughty list, slate for a naughty. In Vegas, I play and I always win. Women and a lot of men, shit like a jungle gym. On my boss shit, shots and I'm calling it. Move, making all the hits, dudes pay like benefits. Cause I can't hit them where I know it
it hurts. Lost and I put in work. Rock with my written word. They can't deny when my movements are heels that I look like a doll, set the logic all real. I've been all lost, now it's mine like I steal. Took what it took, now my mind is all steel. I count them up, it's so easy. They don't like me cause they wanna be me. I'm on the window side seat. I set my own hours and my bosses be me. I make money easy, and if they tried evilly to defeat me, she'd see that I'm indefatigable like a she-beast. Catalyze on these beats while the rest is street me. On my boss shit, am I that obvious? Top of a naughty list, slate for an audience. Okay, okay. In Vegas, I play and I always win. Women and a lot of men, shit like a jungle gym. On my boss shit, shots and I'm calling it. Move, making all the hits, dudes pay like benefits. Cause I can't hit them where I know it hurts. Floss and I put in work, rock with my written word.
Well, looks like the show's been canceled again.
Bassesh! KG, è un po' che non la sentivamo, ma dalla tua faccia mi sembra non ti sia mancata tantissimo.
No, non è proprio il mio, cioè così, no, è più, mio, non è, no, non è proprio più il tuo.
Però vabbè. E vediamo, allora, siccome questo facciamo un momento di glass.
Allora, stasera è una puntata ricca, ricchissima, ci abbiamo un sacco di ospiti.
Sì, assolutamente.
Ne abbiamo tipo 5.
Il problema è che c'è quella questione del passaggio fra Skype e tutto il resto del mondo, e quindi siamo andando un po' a dentoni, come diceva.
Sì, stiamo tentando dei nuovi modi per collegarci con i nostri ospiti. Quindi col Bellati è andata bene. Speriamo che funzioni altrettanto bene anche con l'ospite di stasera, che non è uno scienziato, ma non è uno scienziatissimo come Bellati, ma è un geologissimo. È il nostro geologissimo Fabio Ferri da Bruxelles.
Da?
Bruxelles.
Ok.
Ti piace volevo come lo dico?
Sì, volevo risentire.
Secondo me lui a Bruxelles fa anche analisi su come fanno gli spritz.
Ma stai prendendo in giro la street per
no,
Bruxelles?
Mi piace.
Okay. Vuoi ti dico anche Ferri che viene peggio. Fabio, Ferri. Ci sei?
Sì, ci sono. Ciao.
Geologissimo.
Quindi la prima geologissimo. La prima domanda è: come li fanno a Bruxelles gli spritz? Visto che l'altra volta mi ha detto sto andando a bermi uno spritz.
Allora, in realtà ti devo dire che sono ritornato in Italia, quindi okay. Bruxelles l'ho già abbandonata.
No. Perché gli spritz facevano schifo.
Quindi sei a Bologna?
No,
sono a Padova.
A Padova, dove gli spritz li fanno molto bene, ecco perché.
Esatto. Però in settimana ero a Bruxelles per lavoro,
okay.
Per lavoro geologico, chiamiamolo così.
Eri a scavare. Ascolta me.
No. Sì, dimmi.
Allora, ti abbiamo chiamato stasera perché insieme a te volevamo un attimo parlare di una questione che vabbè è sulla bocca di tutti e sui giornali quotidianamente, anche se io sinceramente non è che proprio la conosca molto
spritz,
bene.
Eh?
No, lo spritz, ma la questione delle terre rare.
Ah, le terre rare!
Che sì. Faccio molto ridere, Gaia, quando dico terre rare, perché la quantità di R è importante.
È tantissima. Sì, ne parla sì. Ferri da Bruxelles. Terre rare.
Che miseria. Che crudeltà.
Ci ha impiegato 10 minuti a dirmelo al telefono quando facevamo la scaletta, ma siamo riusciti.
Hai visto? Quindi, Fabio, visto che poi so che vuoi parlarci anche di un progetto italiano su questa cosa, partiamo però dallo spiegone su cosa sono le terre rare.
Sì, partiamo dallo spiegone e soprattutto sai cosa vi dico? Che io c'ho una specie di test per capire, io sono geologo, no? Geologissimo, quindi faccio quando viaggio e magari mi tocca prendere il taxi, faccio il test ai taxisti, no? Per capire quanto la notizia è sulla bocca della gente.
Ah,
e
okay.
Appena gli dico che sono geologo, di solito o non gliene frega niente, ma ultimamente partono col il trafilone delle terre rare, no?
Ah, e quindi è vero che
è un po' sulla voce di
possiamo fare questo test ai nostri ascoltatori, ma
cosa dipende, bisogna
è geologo, vediamo se ci scrivono.
Abbiamo un geologo, secondo voi cosa giusto. Possiamo chiedergli? Ok, vai, andiamo avanti.
Niente, abbiamo già superato questa cosa e quindi puoi parlare delle terre rare.
Ecco, allora innanzitutto la terra rare vabbè è saltata fuori perché c'è Trump che ne spara una settimana e tira fuori le materie critiche alle terre rare, per cui insomma la gente almeno inizia a familiarizzare col termine, no? Quindi terre rare in realtà non sono così rare, geologicamente
non
parlando.
Non dirlo!
Però sono...
oh!
Attenzione, questo è uno scoop.
Astrid avrà un colpo.
Le terre rare non sono rare.
Non fatemelo dire, vi prego.
Non sono così rare.
Però diciamo, sono un po' distribuite, sono un po' sparpagliate qua là.
Ce l'hanno un po' tutti, insomma.
Poche. Allora, l'Italia ce n'ha pochine, come al solito, no?
Tipo cos'ha?
Ma l'Italia ce n'ha un pochino in Sardegna. Ultimamente c'è sta miniera che riaprono dei bergamaschi bresciani, che si chiama miniera di Silius, che è una miniera di fluorite. Che
fluorite!
Però chi ce n'ha tante sono i cinesi, ovviamente.
Vabbè, ma perché la Cina è grande, cioè statisticamente più fa... Cioè San Marino che cazzo avrà di terre rare? Pochissimo.
Sì, però è geologicamente fortunata, perché le terre rare stanno delle rocce un po' particolari, rocce ignee, vulcaniche, diciamo, un po' particolari, che si chiamano carbonatiti, e casualmente loro ce le hanno, e quindi mi è andata bene.
Okay.
Ce l'hanno tante, ce l'hanno anche in Groenlandia, e come sapete anche Trump ce l'ha con la Groenlandia, se la vuole comprare, sì, se la voleva comprare,
è quello il motivo,
è quello il vero motivo.
Cosa vuoi che gliene freghi a Trump della Groenlandia? Non sa neanche pronunciarne il nome, forse.
Poi ci sono anche in Ucraina, e c'è la storia di tutto questo trattato con Zelensky.
Però ci sono sempre state, cioè lo sapevano tutti, no, che erano lì.
Ma non servivano a tanto.
Però bravo, un giusto commento. Non servivano tanto, adesso servono tanto, perché le terre rare si usano per fare varie tecnologie, però soprattutto nei magneti permanenti.
E quindi auto elettriche e tutte quelle robe lì.
E soprattutto poi le turbine eoliche, tutte le tecnologie verdi, insomma, da una parte o dall'altra ci trovi le terre rare, per cui.
Ma anche il Centrafrica,
strategica.
Perdonami, anche il Centrafrica, se non riuscivo a dirlo, ne è ricco, no?
Allora, ci sono alcuni depositi poi in Burundi, in vari paesi, forse tutti a riferimento al Congo, no? Dove ci sono il cobalto.
Quella roba lì,
altri metalli critici, diciamo. Sì. Comunque, altre roba.
Stavo pensando una cosa molto banale, però è vero che ogni volta che cambia la tecnologia si fa la guerra allo sfigato che si trova il materiale giusto sotto le terga, fondamentalmente.
Sì. Però per dirti, anche da noi in Europa ogni anno, tipo 2023, la Svezia è saltata fuori sui giornali. La Svezia c'è una miniera molto grande di ferro a nord, Laponia, no? La miniera si chiama Kiruna. E mentre facevano esplorazione hanno trovato questo altro super deposito di terre rare, e quindi è uscita la notizia: il deposito più grande d'Europa, bla 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 bla. L'anno dopo è arrivata la Norvegia, che ha detto: no, l'ho trovato io quello più grande d'Europa. Quindi diciamo che si sa che ci sono, però l'esplorazione mineraria si è un po' fermata in Europa negli ultimi decenni.
Ma scusa, come fanno loro a quantificare che è il più grande d'Europa? Cioè, nel senso, quando trovano il bacino riescono già a capire la dimensione?
Allora, diciamo che in base ai dati geologici si può sapere, diciamo, quanto metallo, diciamo, quanto minerale c'è all'interno della roccia, e poi tu devi fare uno studio approfondito però per stimare il volume. Quindi sì, magari alcune sono delle stime preliminari, poi per sapere esattamente la geometria, il volume del deposito, bisogna fare delle analisi un po' più dettagliate. Quindi sì, magari un po' la sparano, però alcuni dati preliminari ci sono quando fanno l'uscita sul mercato, poi vanno approfonditi sicuramente.
E mi dicevi che l'Italia ha un progetto che è stato anche finanziato dall'Unione Europea, giusto?
O che sì, allora la cosa interessante in Europa è che si muove un pochino tardi, però diciamo che si muove, ecco, insomma, è che qualche anno fa, cioè diciamo la strategia ultima non è solo pensare alla miniera, quindi a estrarre materiali, ma pensare a tutta la filiera, no? Il grosso problema delle terre rare è che l'Europa si è perso la filiera, cioè non solo la miniera dove si estrae il metallo, ma anche l'impianto che processa il metallo e separa la terra rara, l'impianto che produce i magneti, quelli che li riciclano, eccetera. Però l'Italia, appunto, è uscita adesso con questa notizia sui giornali di un impianto vicino a Frosinone, che sarà il primo impianto europeo a recuperare terre rare da hard disk, componenti elettrici, vari
cioè
motori,
ricicla.
Che l'economia circolare è importante, quindi insomma può, diciamo che non risolve il problema, però è un tassello importante in questo quadro un po' complicato.
Quindi tutti i CD che io ho buttato impunemente in realtà dovevo tenerli?
No, hard disk, tutti i tuoi vecchi computer.
No, i tuoi CD non se ne fanno assolutamente nulla.
No, di poco.
Puoi fare al massimo, li puoi appendere per mandare via gli uccelli dal balcone, anche se non credo funzioni.
Non funziona, no, confermo.
Io avevo una domanda un po' sciocca. Dimmi. Però non esistono geologissimo le domande sciocche, dicono, giusto?
No,
quindi prova a fartela lo stesso. Allora, vediamo se io ho capito. Le terre rare in realtà si chiamano terre rare, anzi no, la domanda è perché si chiamano terre rare, ma da quanto ho capito, sì. Però... correggimi se sbaglio, in realtà non sono rare perché non si trovano, ma perché sono difficili da identificare, corretto?
Allora, diciamo che innanzitutto, diciamo, chimicamente le terre rare sono 17 elementi,
esatto,
no? 15 sono quelle proprio rare dalla tabella dei metalli, degli elementi chimici, poi ce ne aggiungono altre due perché hanno un comportamento molto simile. E quindi sono 17 elementi, diciamo, che fanno queste terre rare. Non sono rarissime, nel senso che sono più abbondanti dell'oro, per dirti, come distribuzione media, però sono un po' disperse, nel senso che si trovano solo in queste rocce molto particolari, carbonatiti, lave alcaline o alcuni depositi un po' strani, quindi non sono molto comuni, ecco, metti così, mentre altri minerali sono più frequenti. Le terre rare sono distribuite in modo molto più disomogeneo, ecco, e sono legate a processi un po' strani di solito, appunto queste rocce che ti dicevo.
Ok.
E solo in Italia andiamo a recuperarle o ci sono progetti già da altre parti dove fanno questa cosa
di riciclo?
Ma allora, per quanto riguarda l'Europa, ti dicevo, in Europa poco, cioè in Europa praticamente non c'è niente, ci sono dei vari finanziamenti europei, infatti questo progetto che ti dicevo di Frosinone è frutto di finanziamenti europei, di progetti europei che sono stati portati avanti negli ultimi anni, questi progetti finanziati da vari istituti, insomma, e anche un progetto LIFE ultimamente, quindi c'è molta ricerca, ovviamente non solo in Europa, ci sono anche altri paesi che ci lavorano, però appunto in Europa è il primo, che avrà molta importanza. Il problema è che quando fai il riciclo tu devi anche avere il materiale da riciclare, quindi devi avere il volume che poi ti alimenta l'impianto, perché sennò
certo,
poi
sì. Se non vale la pena.
Però riciclo a meno R, quindi mi piace di più di dire terre rare non sono così rare,
okay.
Se no diventa veramente complesso. E intanto grazie mille geologissimo per questo spiegone. E ci sentiamo alla prossima occasione. Ti facciamo tornare
bene
in quel di Bruxelles settimana prossima.
Sì, 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 esatto.
Buon ritorno.
Farò le domande ai miei prossimi tassisti, vedere se hanno ascoltato la trasmissione.
Bravo, okay.
bravo.
Interrogali sugli elementi proprio, quanti sono? Così come domanda, così capiamo.
Grazie Fabio, ciao. A presto, ciao.
Ciao. We'll be right back.
Allora, dal punto di vista invece dell'allenamento, cioè dal punto di vista muscolare anatomico, no? Vogliamo parlare di questi glutei, non so, all'interno appunto per esempio della pratica dello yoga?
Sì, allora, precisiamo un attimo che tu hai parlato di glutei, ma i glutei sono, il gluteo in realtà è formato da tre muscoli, piccolo, medio e grande gluteo. Il grande gluteo è quello più esterno, quindi subito sotto l'epidermide, ed è quello che dà un po' la forma al nostro sedere. Gli altri sono più profondi. E questi muscoli, appunto,
sono quelli che ti fanno male quando fai allenamento, che dici: ma io dove avevo questa parte di muscolo?
Sì, però ci sono. Allora, diciamo che la stabilità del bacino è data sì da questi muscoli, ma sotto questi muscoli ce ne sono altri, come per esempio il piriforme e altri più
famosissimo
muscoli,
piriforme,
partecipano alla stabilità del bacino e anche al movimento del femore rispetto al bacino. Quindi, diciamo, è complessa la struttura, no? Quello che noi vediamo è solo una parte, no? Quella più evidente, che è appunto il grande gluteo, che poi è il muscolo più potente, più grande, più forte del nostro corpo.
Il grande gluteo.
Il grande Gatsby.
Esatto, io ricordo quando anni fa in palestra c'era questo trainer che proprio mi mostrò il suo grande gluteo dicendo: guarda come lavora bene il mio grande gluteo.
Io non andrei oltre, Clarice.
Ecco che arriva Kesten. È vero,
c'è la fascia protetta.
È tutto vero.
Ma sai, guarda, cioè, soprattutto adesso, no? Ci sono tantissime attività, no? Pensiamo per esempio a tutti gli squat, a tutte le attività per rinforzare, per modellare questo muscolo, no? Questi muscoli. Però diciamo, nella pratica yoga in realtà cioè si lavora un po' su tutto il corpo e sulle catene muscolari, quindi di cui il gluteo fa parte, è solo una parte della catena muscolare posteriore, no? Quindi diciamo che abbiamo bisogno di lavorare nell'insieme, e anche perché il gluteo ha una funzione molto importante, appunto, di muovere il femore rispetto al bacino, quindi di permetterci di portare indietro la gamba, per esempio quando corriamo, pensiamo, o di aprirla in fuori, di portare in fuori l'anca. Quindi diciamo che il lavoro che noi facciamo durante le nostre pratiche yoga, ma durante tutte le pratiche di yoga, sono non solo di rinforzare, di modellare i glutei, ma di lavorare sulla postura, perché il gluteo contribuisce assolutamente alla posizione del bacino.
Gem, scusa, dopo 8 ore di macchina, com'è il tuo grande gluteo?
Ma il mio grande gluteo è particolarmente, è a forma di pancake, di crepe, potremmo dire, visto che sono un po' schiacciato. Sì.
Non ti sei appiattito quindi un po' stando seduto?
Sì, certo, si è appiattito per forza. Non è che la vita sedentaria non aiuta al divertimento del gruppo.
Esatto, hai colto il punto. Infatti, il modo di dire un po' ho il sedere piatto dopo che siamo stati tante ore seduti, non è solo un modo di dire. Effettivamente la postura sedentaria contribuisce ad assumere una postura sbagliata un po' nel bacino e nella schiena, perché tende a irrigidire la muscolatura della parte bassa della schiena, della zona lumbare, e quindi porta un po' il bacino a verticalizzarsi, e a quel punto il grande gluteo, il gluteo scende un po' verso il basso e, diciamo, rende un pochino più piatto il sedere. Chi invece ha una curvatura lumbare un po' più accentuata, il sedere, diciamo, il grande gluteo riesce a sporgere un pochino più in fuori.
Io ce l'ho così.
Anch'io.
Ho una domanda seria.
Vai.
Se posso. Sì. Le famose sedie, quelle che ti fanno, che ti obbligano a sederti un po' a fisarmonica, in un certo senso.
Quelle in cui stai inginocchiato,
sì.
Tipo?
Sì. Funzionano, cioè fanno qualcosa o sono semplicemente molto ottimistiche come...
No, funzionano perché ti permettono di non accasciarti. Sì, funzionano.
Ah, ok, certo. Non ti comprimi.
Riesci a mantenere un po' di più la postura eretta e non richiuderti in avanti anche, per esempio, chiudere le spalle. portare in avanti la testa, quindi affeticare il collo, quindi sì, sì, assolutamente.
Quindi compratela, sono... dai, spilorcio.
No, quello è l'altro punto, che costano una fucilata, però volevo sapere se almeno funzionano.
Ti do una scusa, se non la usi bene ti fa male ai legamenti, alle ginocchia. Usala come scusa con te stesso.
E porta il carbone.
Ah, è vero, perché rischi di scassarti qualcos'altro.
Sì. Però se non la usi bene, perché...
Che palle!
E se no fai più attenzione, non comprarle, fai più attenzione a come stai seduto.
Ecco, vedi, Benedetta è pragmatica.
Sempre colpa mia, ok, è vero.
Bisogna prendersi le proprie responsabilità anche quando si sta seduto.
Ma quindi, aspetta, che c'è un filo corto, eccolo qua. Tra le mille pratiche yoga che possiamo appunto mettere in atto, cioè quali sono quelle che poi effettivamente vanno a rafforzarmi il gluteo?
Allora,
ciao Laura, ciao. Grazie per essere con noi.
Allora, diciamo che tendenzialmente possiamo avere un sacco di tipi di yoga differenti. Tanto che, voglio dire, con l'espandersi dello yoga siamo passati dallo yoga delle tradizioni come l'hatha yoga, la ashtanga yoga, che sono sicuramente yoga che ti aiutano a modellare il proprio corpo, a una deriva un po' che ci ha portato anche per esempio allo yoga con la birra, no? Cioè uno yoga...
Col vino l'avevo visto, io stavo per informarmi su questa cosa.
Nel senso che si beve?
Sì, si pratica e si ha a fianco un bel boccale di birra.
Vuoi iscriverti con me, Clarice?
Iniziano a praticare yoga le nostre due.
E Clarice, adesso ci iscriviamo al corso.
Io non so quanto duro durante il corso, poi, però vabbè.
Ma è presente che bicipiti dopo con il
con tutta quella. Carboidrati.
Esatto.
Diciamo che allora la pratica delle posizioni, delle posture nello yoga è sicuramente al centro, soprattutto nella società contemporanea, però lo yoga poi anche altro, nel senso che, voglio dire, sotto il nome di yoga c'è tutto, cioè lo yoga può essere inteso come una scienza, una tecnologia olistica o anche yoga come sport. Dopodiché, se vogliamo vedere come per esempio io vedo lo yoga, per me lo yoga è una tecnica ed è una tecnica di trasformazione del sé.
Assolutamente. Io volevo tornare un momento allo scienziatissimo, perché sono arrivati due messaggi a cui solo tu puoi dare risposta. C'è Chiara che dice: rispetto alla questione le natiche che le abbiamo solo noi e i corgi come li spieghiamo?
Giusto.
E poi non si firma, ma ce lo siamo detti, per cui guarda che gancio che ti do, scienziatissimo. Tutto torna con l'espressione che culo.
Ma assolutamente, innanzitutto vado a googolare cosa sono i corgi.
No, i corgi sono quei cani della regina, sì. Per tornare alla pianta, cioè allora, della regina, che aveva in particolar modo
con le gambette corte, insomma.
È tutto pelo,
niente sostanza. Ciccioso.
E invece per quanto riguarda l'espressione che culo, quindi assolutamente il posteriore è, ma in molte culture, associato alla fortuna, e lì dobbiamo appunto tornare indietro a quelle venere paleolitiche, tanto che avevano questa abbondanza di grasso che significava
stare bene
e poi anche portare a termine gravidanze successivo all'allattamento, altrimenti in piena era glaciale non ce la potevi fare.
Se non c'avevi l'adipe,
dovevi avere le riserve, quindi era un sinonimo, ed è sempre stato ancora per molte culture un sinonimo di salute, di benessere.
E poi ci avevi raccontato che è uno dei modi con cui conquistiamo le persone, non a caso la Clarice ci aveva colui che gli presentava
grande gluteo.
È stato abbastanza convincente.
È un po' tipo la coda del pavone, no?
Sì, perché il gluteo fa parte dei caratteri sessuali secondari, cosiddetti, appunto, che servono a differenziare.
Secondari. No. Bello con una bella voce, guarda che già.
Già te lo dice. Possiamo fare lo spottone?
Fate lo spottone, dai.
Allora, se volessimo provare appunto queste. Se volessimo provare lo yoga con voi, io l'ho già provato, per quello che vi lancio la palla. Cosa dobbiamo fare?
Ma infatti
infatti, scusate, ti vedo proprio un fiore, guarda.
E guarda che equilibrio, sono seduto perfettamente dritto.
Bravo.
Ma veramente, quindi Benedetta
tonici.
No, quelli non li abbiamo testati, ma dopo, ci fidiamo. Benedetta e Laura, come facciamo se volessimo praticare con voi?
Potreste già venire a trovarci domenica prossima al mattino alla Libreria delle Donne di Milano, dove insegniamo. Noi insegniamo ogni settimana, ma settimana prossima ci sarà una pratica straordinaria e saremo
siamo
tutte e due alla libreria.
Al telefono, no, non è vero, abbiamo su Skype Clarice, alla quale dico ciao Clarice.
Buonasera, mi sembra di non aver sentito la sigla che merito, insomma.
Porca miseria, c'hai ragione anche te. Vabbè, vuoi cantarla tu in qualche modo?
No.
Te la rimetto, va bene.
Sei fantastica, sei fantastica.
Guarda, cade a fagiolo la tua sigla perché era caduta la linea col nostro ospite, per cui avevamo bisogno di qualche secondo in più per sentirlo, e così tu adesso lo puoi introdurre, anche se in realtà è un usato garantito, cioè
è
un usato garantito il Tieghi, perché era già stato da queste parti. Ciao!
Eccoli, ciao ragazzi!
Ciao Federico!
Federico, ciao, ciao Tieghi, lasciatemelo introdurre, appunto è stato con noi ospite anche ai tempi di Tutto un Go, esattamente, per parlarci dei suoi progetti. Prima di tutto ricordiamolo, un osteopata di grandissimo successo e grandissima fama in tutta Italia,
conosciuto come l'osteopata delle rockstar.
Delle rockstar, non solo,
e anche di Clarice.
Beh, appunto, la rockstar.
Era la battuta per dire che non era una rockstar.
Appunto, infatti, no, io sono nella categoria rockstar.
Okay.
Ma anche e soprattutto, come poi ci ha raccontato in passato, appunto, del suo progetto di Sei Mense, è andato anche nelle carceri a San Vittore, in veste di osteopata, ad assistere comunque. Ragazzi, ci si può sempre recuperare la puntata dei detenuti, in poche parole. E noi perché abbiamo piacere di riavere ospiti come Federico? Perché questi progetti vanno avanti, crescono fortunatamente, e quindi adesso sei qui con noi perché ci racconti, insomma, cose nuove, cose belle che stanno succedendo grazie a Sei Mense e grazie a te, ovviamente, che sei il presidente di questa associazione.
Sì, diciamo che sono un sacco di progetti nuovi, stiamo partendo adesso con l'anno nuovo veramente carichi. Per chi non lo sapesse, Sei Mense è un ETS, quindi è un ente del terzo settore che nasce in realtà facendo delle attività in Africa, e poi ovviamente, dato che il focus del progetto dell'ETS è quello di essere di supporto in tutte le situazioni difficili, c'è stata anche la possibilità, come avevamo appunto di cui avevamo appunto parlato l'ultima volta insieme a Tutto un Bo, delle attività in carcere.
Certo.
Però vedete, c'è tutta la parte che poi è un po' il cuore anzi proprio del progetto, che sono i progetti in Africa, e si stanno copiando, insomma, un po' un sacco di cose interessanti, di cui sono ovviamente molto fiero, molto carico e felice di raccontare, perché poi di fatto in questo momento le nostre energie sono indirizzate su tre grossi progetti in Tanzania. Se volete vedere,
e come no,
certo.
Praticamente diciamo che in questo momento forse il progetto, anche dal mio punto di vista, più ambizioso è la creazione di un polo di formazione nell'ambito osteopatico, ma anche odontoiatrico e medico, che si sta concretizzando in un ospedale statale governativo di Iringa, che è una cittadina proprio nel mezzo della Tanzania. Per chi non è nel settore è difficile riuscire a collaborare con realtà statali governative. Noi, dopo anni e anni, diciamo, di attività, siamo riusciti a costruirci una certa reputazione, siamo riusciti ad arrivare di fatto a creare una connessione con questo, con questa struttura ospedaliera, e abbiamo avuto appunto la fortuna di stiamo avviando questo progetto appunto, che sarà un vero e proprio polo di formazione. Noi siamo dei grandissimi sostenitori del fatto che ogni progetto debba lasciare qualcosa alla popolazione locale, creare un'autosostenibilità. Questo certo. È il nostro focus principale. Quale miglior modo, proprio portando le nostre competenze ai professionisti locali, in modo da poterle portare e, diciamo, migliorare le loro competenze e migliorare di fatto poi il loro lavoro e il loro stile di vita. Quindi questo è un progetto molto bello. Tra l'altro, nel campo osteopatico noi siamo i primi, credo al mondo, a portare la formazione di osteopatia in Africa, quindi questa è una cosa
niente
di...
male.
Sono molto molto fiero e molto carico.
Senti, volevo farti vai Clarice, vai tu, scusami.
Grazie. Allora, a proposito di formazione sarà sul campo sicuramente, però visto che voglio dire, la Tanzania non è proprio dietro l'angolo, come la gestite questa cosa?
Guarda, ottima domanda, nel senso che giustamente c'è giustamente una barriera logistica. Faremo sicuramente parte delle ore di lezione online, quindi faremo proprio delle lezioni per forza di cose, anche perché non è che possiamo essere presenti, o meglio, sì, nel senso, esatto, noi comunque riusciamo a garantire sicuramente una buona presenza in loco, però quando si parla di centinaia di ore di lezione, capisci bene che poi diventa anche, quindi sicuramente ci saranno tante lezioni in presenza con tutti i miei collaboratori professionisti che andranno giù appunto a portare le loro competenze dal vivo, ma faremo anche tutta una parte, specialmente tutta la parte teorica, facendo appunto delle lezioni online, perché comunque giustamente abbiamo per fortuna le tecnologie per poterlo fare, e quindi almeno da questo punto di vista le sfruttiamo al massimo.
Esatto.
Quindi sì.
Senti, io avevo una domanda latere che può avere, come dire, magari poco senso, ma mi incuriosisce: come mai proprio la Tanzania, fra tutti i posti, com'è nata la...
Guarda, è nato, in realtà è stata veramente una casualità. Nel 2011 io avevo appena finito la scuola di osteopatia. Io ho sempre sognato un po', diciamo, di mettermi in gioco nell'ambito del sociale, e è arrivata proprio un po' con fulmine a ciel sereno questa opportunità, tra l'altro in un periodo in cui avevo già programmato un viaggio in Tanzania. Vengo a conoscenza, grazie a un amico, di un centro di accoglienza di bimbi orfani e disabili, e avendo già i biglietti in mano per la Tanzania, essendo venuto a conoscenza appunto di questo centro, io ho anticipato i voli aerei per poter stare in questo centro. Fondamentalmente sono stato giù quasi un paio di mesi, e il centro si trovava in una cittadina che si chiama Same, nella regione del Kilimangiaro. Da lì il nome Seimens. Quindi,
cioè,
questo, okay. Esatto, Seimens ovviamente è un nome che nasce con un concetto di inclusività, di tutte le mani sono mani speciali, però ovviamente c'è anche un richiamo alla città dove è nato tutto questo progetto. Quindi in realtà è stata un po' una casualità. Ci siamo innamorati io mi sono innamorato di questa comunità. Da lì è partito, si è messo in moto tutta questa macchina che ci ha portato a portare giù appunto professionisti per cercare di dare un supporto a questo centro in termini proprio di formazione, e da lì poi si sono evoluti, insomma, tutti gli altri progetti, tra cui anche un paio di altri di cui non vi ho ancora detto e che, se volete, vi racconto.
Vai!
Perché, allora, dicevamo, oltre appunto contestualmente appunto a questo discorso di formazione, abbiamo aperto, Seimens ha aperto la prima clinica odontoiatrica in un villaggio a Mabilioni, dove c'è un altro progetto appunto che portiamo avanti ormai da diversi anni. È un dispensario, per dispensario lì si intendono fondamentalmente dei piccoli presidi medici nei villaggi, quindi è un po' l'interfaccia per la popolazione, diciamo, che non ha possibilità di ottenere cure nelle grandi città, perché appunto per problemi logistici, e noi facciamo appunto attività ovviamente nel campo della fisioterapia, dell'odontoiatria e della medicina, ma grazie anche a Carlo Piana, che è un amico fratello un grandissimo odontoiatra, anche lui un po' innamorato di questo progetto, lui ovviamente è il nostro responsabile nell'area odontoiatrica e siamo riusciti a creare questa clinica dentistica. E altra cosa che bollo in pentola invece è in realtà la creazione di una clinica riabilitativa in un altro villaggio, che è un villaggio che si chiama Kilolo, non lontano da Iringa, quindi stiamo sempre parlando proprio in mezzo alla Tanzania, dove anche lì diciamo c'è la possibilità in questo momento, ovviamente, perché poi per riuscire a realizzare tutto ovviamente bisogna fare delle attività di fundraising.
Infatti ricordiamolo subito, nel senso che a parte esserci un sito appunto samehands.it, quindi samehands.it, cioè proprio il donaora, il pulsante sul quale si può appunto cliccare per poi donare, insomma, per contribuire
alla
realizzazione di questi progetti. Sì,
grazie Clari, esatto, per l'assist, assolutamente sì, perché è tutto bello, tutto sono progetti che comunque hanno sempre un grande impatto anche proprio in termini di feedback da parte delle persone, ma poi giustamente per stare in piedi c'è bisogno di fondi. Quindi chiunque abbia a cuore, ecco, questo progetto può appunto consultare, è tutto online appunto sul sito, dove sono anche descritti i progetti che stiamo portando avanti, e c'è ovviamente la tendina anche per poter con un click fare una donazione al progetto. Oltretutto noi organizziamo anche ciclicamente degli eventi e sarà ovviamente mia premura farvi sapere con anticipo le date dei prossimi eventi, perché sono sempre dei bei momenti di condivisione, di comunicazione e ovviamente anche di raccolta fondi.
Certo. Bella lì.
Grazie.
Federico, no, io volevo soltanto chiederti una cosa. Una delle volte in cui ci siamo sentiti avevi raccontato di un evento particolare, una delle vostre spedizioni di odontoiatri, in poche parole, in questo villaggio, ora non ricordo bene, perdonami. Insomma, comunque gli anziani del villaggio avevano mandato avanti come agnello sacrificale un ragazzino.
Un bambino.
Esatto,
bambino,
prima vediamo cosa succede. Ok, sì. Allora questa diffidenza, diciamo, a che punto siamo? Li avete conquistati? Immagino di sì, il progetto è andato avanti, la gente si fida.
Assolutamente sì, allora noi abbiamo ovviamente, possiamo contare sull'aiuto di una bella rete di amici, collaboratori, professionisti locali, e quindi ovviamente sono loro un po' il nostro
collegamento.
Il collegamento, esatto, perché quello è fondamentale, perché se non c'è un link, un collegamento appunto con la popolazione locale, c'è questa diffidenza, è indubbio, specialmente quando poi ti interfacci con realtà così isolate come appunto questo villaggio dove eravamo appunto stati, che appunto te l'avevo raccontato, perché lì è stata divertente, siamo arrivati, non c'era nessuno, mentre ci si aspettava comunque tutta la popolazione del villaggio, si presenta appunto questo bambino di 12 anni, e Carlo appunto il dentista gli fa un'estrazione di un dente, che era un dente marcio, che rischiava di fare, perché lì il problema è che poi anche un dente marcio, se non estratto, se non curato,
diventa un grandissimo
un'epicemia, certo, e mettere a rischio la vita dei ragazzi, cioè sono delle situazioni veramente che uno non penserebbe mai qua fondamentalmente in Europa, e invece purtroppo c'è questa realtà. E poi appunto, dato che poi Carlo è bravissimo e la cosa era stata si era risolta assolutamente nel migliore dei modi, dopo 5 minuti c'era una fila di 40 masai,
ha funzionato, insomma.
Sì, esatto. Quindi no, è stata una scena effettivamente singolare.
Grazie mille Federico.
Grazie Federico.
Grazie, grazie Fede. Fede,
vi abbraccio, ciao ragazzi.
Ciao.
Ciao.
Oh mama, I can hear you a crying, you're so scared and all alone. Hangman is coming down from the gallows and I don't have very long. Never.
Renegade degli Styx del 79, pezzo bellissimo, bellissimo. Gli Styx, band dei fratelli Panozzo, che uno al basso e l'altro alla batteria, e Chuck e John. Bello chiamarsi Panozzo.
Ho apprezzato.
Sì, basta così. Allora, cosa avete da dire? Niente. Abbiamo il telefono alla nostra Zena? Pronto?
Ciao ragazzi.
Ciao.
Com'è?
C'ero anche prima, però non so se non c'era il microfono alzato o non mi prendeva.
No, no, non ti prendevate perché dovevamo prenderti dopo la canzone.
Non ti stavamo cagando.
Non ti stavamo cagando.
Scusa.
Ok, a posto. Allora, io inizio subito chiedendo agli ascoltatori di Radio Popolare se qualcuno di loro ha il patentino per cani.
Il patente, io non guido, io ho un cane ma non l'ho mai guidato, a dire la verità.
Esatto, però esiste il patentino per cani, quindi se ce l'hanno, se ci scrivono messaggio, se ci vogliono chiamare, perché sono molto curiosa di parlare e avere un feedback da chi ha effettivamente già il patentino.
Aspetta, io ti conosco, Zena, hai un retrogusto polemico, vuoi fargli il culo, perché sennò non ti chiama nessuno, eh?
Assolutamente no, perché è un tema sul quale personalmente non riesco a prendere una posizione.
Ok, in che senso?
A proposito delle posizioni sull'aria fritta della friggitrice.
Ma mi spieghi, spiegano i profani che cos'è il patentino per
fritta?
I cani?
Esatto, quindi partiamo dal principio. Praticamente a Milano è obbligatorio il patentino per cani.
Sì.
In Lombardia, per sì, tutti coloro che vivono con un cane che diciamo ha fatto male a qualcuno o ad altri cani, quindi che ha una denuncia per aggressioni, oppure per tutti coloro che vivono con un cane appartenente ad una razza definita speciale, perché diciamo che chiamarle razze pericolose non suonava più bene e hanno deciso di chiamare razze speciali e qui
beh, però se posso dire suona molto meglio dal punto di vista del marketing, razza speciale. Esatto. È una cosa bella,
è comunque fascista, però
ok,
sono speciali per cosa? Speciali perché abbiamo deciso che sono pericolosi. Bisogna però fare una distinzione ovviamente tra questi cani, come potete immaginare ci sono tipo il pitbull, Rottweiler, il corso
Amstaff, il dogo argentino.
Esatto.
Vado a caso, immagino, però sì, sono i cani che fanno brutto.
C'è azzeccato, cioè sono tutti quei cani che nel nostro immaginario sono considerati aggressivi.
Ok.
Ok, e quindi rientrano in Italia. Un tempo c'erano le razze pericolose, potenzialmente pericolose. Uh-huh. Poi questa lista è stata tolta e poi è stato introdotto il patentino per quelli speciali. È obbligatorio, quindi significa che le persone devono pagare per fare un corso. È un corso durante il quale si spiegano alle persone più o meno cos'è un cane. E come gestire determinate cose. Ora, di per sé è una cosa secondo me molto utile. Io lo farei obbligatorio per chiunque voglia.
Detto così non può avere niente di male, insomma.
Esatto, infatti. No, per quello dico, io non è che ho un'opinione favorevole o contraria, cioè l'unica mia contrarietà sta nell'obbligare solo i proprietari che vivono con cani appartenenti a razze definite speciali.
Ok.
Perché secondo me dovrebbero averlo tutti il patentino.
Sì, nel senso che credo che tutto sommato dai 20 kg su un cane, se è veramente arrabbiato, può ucciderti tutto sommato, per cui.
Esatto, però ecco, il punto è sempre questo, cioè noi vediamo il pericolo di un cane in maniera totalmente ego riferita verso gli esseri umani, no? O verso gli altri cani, cioè quello è grande quindi mi può uccidere,
mi può fare male certo,
se mi morde. Il punto però, che è molto importante che secondo me capiscano tutte le persone, cioè sia chi vive con un cane sia chi odia i cani o non vive con un cane, che un cane che arriva ad aggredire è un cane che probabilmente non fa una vita che lo rende super felice.
Okay? Okay.
Perché l'aggressività è spesso legata a un percorso educativo che non è particolarmente felice per il cane, quindi magari parliamo di, visto che molto spesso si associano questi cani ad aggressioni, quando in realtà il problema delle aggressioni è principalmente tra le mura domestiche, cioè quando noi vediamo sulle news cane aggredisce, cane morde, cane uccide, e la maggior parte delle volte è in ambito domestico. Sì, certo. In quell'ambito domestico, andando poi ad analizzare che cosa è successo, si va a vedere che quel cane magari era un cane che era stato acquistato per risparmiare sui soldi del sistema di videosorveglianza, che è comunque meno caro di un cane.
E più sì, alla lunga sì.
Sì, e che quindi il cane spesso viene relegato fuori dall'ambito familiare, vive magari con zero contatto con le persone, ha a che fare con i proprietari solamente magari per mangiare o per gli si dà l'acqua. E quindi cosa succede? Quando entra qualcun altro in casa, quando c'è una novità, tipo un bambino, quando c'è i proprietari sono in vacanza e viene qualcun altro a dare da mangiare al cane, questo cane, che ha vissuto una vita totalmente priva di stimoli e di conoscenza del mondo, e l'unica cosa che ha e sa è di dover proteggere quei poco spazio che ha a disposizione, va ad aggredire magari quella
persona, quella novità, conosce. Diciamo. Ok. Esatto. Allora, aspetta, ti faccio una domanda, perché cioè, tendenzialmente ovviamente sono molto d'accordo. C'è una domanda però che mi... perché proprio dell'altro giorno sono andato, ero in giro per i fatti miei e un tizio ha riconosciuto Ion, il mio cane, e ha detto «Ah! Ma l'ho curato io quando era in canile», perché era un volontario del canile, evidentemente.
Oh, che carino.
Sì, molto bello, mi ha anche fatto vedere delle foto cucciolose di quando era piccolo. Oddio. Quelle cose che ai padroni di cani ovviamente si sciolgono.
Sì.
Però mi ha detto anche che il fratello di Ion, che era già una piccola, perché erano piccolini quando erano andati via, era comunque già arrivato in canile, che era una bestia, nel senso che era cattivissimo, aggrediva anche lui. Era appena stato riportato dopo 2 anni che era stato adottato, perché aveva aggredito tipo tutti quanti, e l'ultima aggressione era stata una serie di punti che si era preso alle mani il padrone, e che se ne erano, in realtà se ne prendevano cura abbastanza, cioè da quello che mi diceva lui l'avevano portato all'educatore, gli avevano fatto fare tutti i test del DNA, cioè gli voleva molto bene, eppure era già oltremodo incazzato.
Quello è un'altra cosa, esatto, quello è un altro aspetto, nel senso che come negli esseri umani ci sono quelli che nascono, vivono dei traumi importanti che gli modificano completamente il modo di
comportarsi
al mondo, no?
Sì.
La stessa cosa può accadere anche nei cani, cioè un cucciolo che io non mi ricordo qual era il contesto a cui arrivava.
Strada, era una mamma accalappiata con 3 figli piccoli, ma tipo di 2 mesi, 3 mesi.
Ecco, parliamo di un cane che geneticamente viveva la libertà, ok?
Sì.
Quindi non aveva a che fare con tutte quelle che sono le restrizioni della vita che noi proponiamo ai nostri cani, cioè quelli sono cani liberi, ok?
Certo.
E vivono secondo le regole della strada.
Ha fatto l'università della strada, no, le medie, perché era piccolino, sì.
Esatto, cioè vivono secondo altre dinamiche, portati magari in un ambito familiare. Può capitare che un cane, indipendentemente da tutto quello che è un percorso riabilitativo che una famiglia cerca di fare, possa avere delle grosse difficoltà.
Certo.
Ma in tutto ciò, quindi, non è una questione di aggressività gratis, è un cane che sta male, che ha dei problemi.
Sì, 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 certo.
Capito, il patentino per me è una cosa che ha senso, perché tutti coloro che vogliono vivere con un cane dovrebbero sapere che cos'è un cane, che vita dovrebbe fare un cane, e questo secondo me potrebbe essere un ottimo deterrente per prendere i cani.
Ah, ok, certo, cioè sì, magari scoraggia sin dall'inizio.
Esatto.
A
fare una scelta che poi ti rendi conto che non vuoi veramente poi perseguire, perché quando magari capisci prima di prenderti un cane quanto deve uscire un cane, che tipo di vita deve fare un cane, che tipo di cure ha bisogno di un cane, quanto può costare avere un cane,
mamma mia che rottura di scatole un cane, okay.
Mi piglio un Furby.
Però il Furby è carino.
È un po' pazzino, no? È molto carino, è molto fastidioso il Furby.
Dipende. Sì, anche.
È molto fastidioso. Però questo potrebbe aiutare le persone magari a fare veramente una scelta saggia e consapevole, perché tanti cani, molti, troppi cani, poi fanno veramente la fine del furbi, cioè di vivere praticamente tutto il tempo in casa, uscire magari un'ora al giorno.
Certo,
per
certo.
girare intorno al palazzo, e secondo me è un'ottima cosa. Però io sono proprio curiosa invece di parlare con qualcuno che ha avuto e ha fatto questo corso
per capire cosa gli hanno insegnato.
Okay. Esatto. Cioè, sono proprio curiosa, perché comunque sono 10 ore di corso, di 5 incontri, di un paio d'ore l'uno. Voglio dire, io ho fatto corsi di educatori, seminari, masterclass. Sono fissata coi cani eccetera, e ancora so probabilmente l'1% di quello che c'è da sapere sull'etologia canina. In 10 ore io non so cosa uno possa imparare.
Ok, ok.
Però magari.
Però tu mi prometti che si chiamano Li Cazzi, vero?
No, assolutamente. Okay. Sono proprio. Anzi, cioè io ci spero proprio di parlare con qualcuno che ha fatto questo corso.
Bene, non hanno chiamato, per cui niente, scordatelo.
Per ora non c'è stato nessuno. E vabbè, questo fa parte dei giochi. Però la notizia è che la Lombardia ha proposto di portare questo patentino a livello nazionale.
Ok.
Perché okay. attualmente il patentino è obbligatorio solamente per i cani che si sono resi responsabili di aggressioni.
Ok.
Quindi magari finiscono all'ASL veterinaria, o che il veterinario consiglia di fare questo patentino, eccetera, eccetera. Lo vogliono portare su scala nazionale. Quindi la polemica è ovviamente riferita per l'ennesima volta a questo elenco di razze speciali. Quindi diciamo c'è di nuovo giustamente questa critica nei confronti di queste razze. E una cosa che secondo me è anche importante imparare a distinguere è l'aggressività dalla pericolosità. Il principio per cui si considerano pericolose queste razze è, come dicevi tu Gem prima, perché se mi muzzica mi fa male, ok? Mentre certo. il chihuahua non mi fa male. Il problema è che però se noi parliamo di aggressività, diciamo che in Italia una delle principali razze più mordaci è il bassotto.
Ok, chiaro.
Quindi a livello di casi, poi dopo bisogna analizzare e dire ok, però i casi di morsicature principalmente sono di altre razze. Perché? Perché magari sono i cagnetti piccoli che diciamo geneticamente sono fatti per ficcarsi nelle buche, hanno una super cazzimma, sono super coraggiosi e finiscono in una Louis Vuitton.
Certo. Quindi, ok, sì sì, avevo capito, cioè non avevo capito quale oggetto Louis Vuitton, sì, nella borsa Louis Vuitton, sì ci sta, certo, sì, sì.
Quindi c'hanno un po' le balle girate, perché sai lì, bacino.
E lui vuole fare la guerra e uccidere tutti, no. Idealmente, voglio dire, ovviamente non lo farebbe, perché però insomma almeno è bello sapere che si
però
può.
Vorrebbe cacciare magari.
Sì, esatto. Esatto.
È tubolare per infilarsi nelle tane, cioè lo abbiamo selezionato geneticamente per ficcarsi dentro le tane e poi dopo mi devo ficcare dentro una borsa, mi girano.
Ci sta. Vabbè, allora facciamo così, adesso immagino che non chiameranno durante, ma ci giriamo, o meglio scriveteci, che è più semplice, anche perché abbiamo un sacco di ospiti, ti leggiamo i messaggi quando ci arriveranno.
Esatto.
Va bene?
Sono curiosa.
Grazie Ze, un abbraccio.
Grazie ragazzi.
Un abbraccio.
Ciao. Intanto mentre tu mandi il brano un paio di messaggi.
Ok, vai.
Oh ragazzi, le parole, siamo in fascia protetta e i bambini ci ascoltano.
Non ho capito che.
No, perché se ha detto fascisti prima.
Sì, ok.
Basterebbe far rispettare le regole, cani sui mezzi pubblici senza museruale e umani arroganti, ho diritto alla paura e al rispetto delle norme. Sì, no, certo, ma questo non c'è col patentino, ci mancherebbe altro. La gente, dice Silvia, afferma che un cane è cattivo e aggressivo al solo abbaio. È vero, e d'altra parte la saggezza popolare ci insegna che è esattamente il contrario, perché
anche abbaia non morde.
Bravissima, Gai.
Sul pezzo.